Carissimi fratelli e sorelle, buonasera a tutti quanti voi, sia lodato Gesù Cristo. Siamo alla cellula numero 523. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini, ci purifichi, ci santifichi, ci renda una sola cosa in Cristo Gesù. Siamo al paragrafo 68 della Evangelii Gaudium. E abbiamo fatto l'altra volta una corsetta, vero, con i vari paragrafi, ma riprendiamo gioiosamente questo nostro cammino che ci dona tanto, ci invita a riflettere e ci spinge a vivere meglio la gioia del Vangelo che abbiamo accolto nel nostro cuore. E allora vediamo come nel titoletto del paragrafo dice «Sfide dell'inculturazione della fede». Cosa vuol dire? Qua parla proprio di quella cultura che c'è cristiana in fondo nelle nostre realtà, soprattutto pensiamo alla nostra Italia, un po' anche alla nostra Europa. È vero che tante volte si parla di Europa post-cristiana, però lui vuole mettere in evidenza l'aspetto positivo che c'è in questa cultura di fede. In genere noi pensiamo subito a quella che è la devozione popolare, no? Tutta quella che è la nostra realtà di amore, di preghiera, di comunione con i santi, e poi le feste patronali, le processioni, i pellegrinaggi ai santuari, va bene? Ecco, quindi questo porta senz'altro a questa comunione di fede, di amore con il Signore, però dice Santo Padre, c'è sempre di migliorare, migliorare, migliorare perché sempre di più dobbiamo crescere, perché la fede se non si cresce si torna indietro. E allora non si deve accontentare di una fede soltanto di pietà popolare, perché? Perché il pericolo poi di andare alla superstizione, oppure di andare a vedere soltanto determinate cose secondo il proprio occhio, il proprio pensiero, si rischia, non so, che uno fa un pellegrinaggio annuale in un santuario particolare ed è fedelissimo a quel pellegrinaggio perché 5-6 giorni va ogni giorno a messa, poi ritorna a casa e la domenica non ci va mai. Vabbè. E pensa però che è un buon cristiano perché è andato da Padre Pio a Lourdes, in qualche santuario, eccetera. Allora, quello che è importante, allora sì, la devozione è qualcosa di bello, di grande, perché ci unisce al Signore, però dobbiamo fare in maniera che non sia semplicemente mai qualcosa di esteriore, ma la fede deve entrare nella nostra vita sempre di più, va bene? In modo da far sì che sia una fede contagiosa, che quando la viviamo con gioia nella luminosità del nostro essere cristiani e portiamo questa gioia dentro il cuore, facciamo in maniera che l'altro venga attratto dalla nostra fede, dalla nostra capacità di dialogo, di ascolto, di comprensione, in modo che l'altro non si senta mai giudicato, ma si senta amato. E questo è molto importante, no? E quindi questa attenzione nei confronti dell'altro, soprattutto di chi è più lontano, perché si senta noi che diventiamo prossimo per lui. Al paragrafo 71 fa alcuni, comincia tutta una serie di paragrafi sulle sfide delle culture urbane. E qui potrei leggere con calma quello che significa la vita della città. La vita delle città con tutte le possibilità positive, ma anche con tutte le possibilità negative dell'isolamento, delle periferie, alcune volte delle manifestazioni di piazza, delle lotte, di questo chiudersi in se stessi, di non vivere una vita partecipata e piena come la si vive magari nel paesello in cui si conoscono tutti, hanno tutti quanti dei rapporti. Allora la Chiesa è invitata proprio a questo dialogo, a questa attenzione nei confronti di chi si trova in difficoltà, va bene? In modo da stemperare tutto quello che può essere un contrasto e andare incontro soprattutto a quelle forme di nuova povertà che può essere la droga, l'alcolismo, che viene da un disagio personale, spesso e volentieri causato da difficoltà familiari o perché magari nel mondo della scuola eccetera, si sono trovate delle cattive compagnie. Al paragrafo 76, e qui vorrei fermarmi in maniera speciale insieme con voi perché penso che sia qualcosa che ci appartiene, Le tentazioni degli operatori pastorali. Beh, naturalmente tutti quanti siamo chiamati ad essere operatori pastorali perché il cristiano di per sé, magari qua si sottolinea soprattutto chi ha una responsabilità nella parrocchia, leader, co-leader, catechisti, insomma, tutti quelli che hanno un servizio. Però abbiamo sempre detto che il cerulino non è una persona che sta seduta nel divano, ma è uno che evangelizza, è un evangelizzatore e quindi anche lui è operatore pastorale, no? Allora lui comincia ringraziando il Signore per l'impegno di tanti, per l'impegno di tanti. Proprio la cosa bella per lui è cominciare così, ringraziare il Signore, perché tanti amano il Signore, tanti amano la missione, tanti danno ogni giorno la vita per questo. E quindi insieme a tutte quelle situazioni brutte che ogni tanto sentiamo nei giornali, per le quali tutti quanti soffriamo, per le debolezze di alcuni, però ecco, vede come c'è questa attenzione speciale e particolare per i sofferenti, per i malati, per le persone in difficoltà. E quindi ringrazio il Signore per questo esempio. Però nello stesso tempo, ecco, al paragrafo 77 dice sì, questo è bello e lo facciamo, ma c'è sempre questo rischio, viviamo in questo mondo, viviamo in questa realtà. E quindi è importante non farci, tra virgolette, infettare dai vari virus che disgregano il nostro essere cristiani, il nostro essere comunità, soprattutto la nostra gioia di evangelizzare. Ecco, al paragrafo 78 mi permetto di leggerlo perché è prezioso, mi dispiace, ma qua io lo devo leggere, anzi mi piace, non mi dispiace. Dice così, oggi si può riscontrare in molti operatori pastorali, comprese persone consacrate, una preoccupazione esagerata per gli spazi personali di autonomia e di distensione, che porta a vivere i propri compiti come una mera appendice della vita, come se non facessero parte della propria identità. Nel medesimo tempo la vita spirituale si confonde con alcuni momenti religiosi che offrono un certo sollievo, ma non alimentano l'incontro con gli altri, l'impegno nel mondo, la passione per l'evangelizzazione. Così si possono riscontrare in molti operatori di evangelizzazione, sebbene preghino, un'accentuazione dell'individualismo, una crisi di identità e un calo del fervore. Sono tre mali che si alimentano l'uno con l'altro. Ecco, io vorrei che proprio ci fermassimo. Abbiamo visto come proprio il Santo Padre ci raccomanda questo. Noi possiamo essere infettati da questi tre mali. L'individualismo, che può essere personale o può essere anche quello di un gruppo, di una cellula, di un gruppo, di un rinnovamento, di un'azione cattolica, cioè una crisi di identità per cui andiamo, facciamo delle belle cose, ma abbiamo perso per l'azione cattolica qual è il carisma dell'azione cattolica, per il rinnovamento dello spirito qual è il carisma del rinnovamento dello spirito, per le cellule qual è il carisma delle cellule, per tutti qual è il dono di essere cristiani. È un calo del fervore perché ci andiamo avanti stancamente, perché siamo un po' pessimisti, eccetera, no? E allora al 79 dice, purtroppo nel mondo di oggi tante persone, Luciano Dottore, guarda e snobba il nostro essere cristiani, la fede cristiana. Va bene? E allora cosa succede? Che alcune persone non vivono più nella gioia questa esperienza, questa grazia, e stanno più chiusi in se stessi, sembra proprio che si lasciano soffocare da quella che è l'indifferenza, l'apatia o il cattivo pensiero degli altri nei confronti dei cristiani. Allora dice no, al numero 80, dobbiamo fare in maniera di non cadere in questa trappola, di pensare di poter vivere come se Dio non esistesse, dice il Santo Padre, decidere come se i poveri non esistessero. Sognare come gli altri non esistessero, lavorare come se quanti non hanno ricevuto l'annuncio non esistessero. È degno di nota il fatto che persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali, spesso cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche o a spazi di potere e di gloria umana che ci si procura in qualsiasi modo, invece di dare la vita per gli altri nella missione. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. Ecco, è questo che ci invita a fare. Lo so che siamo alla fine dell'anno, però ecco, ogni giorno si comincia, ogni giorno il Signore ci dà la vita, ogni giorno. E allora qua il numero 81-82 parla di questa accidia egoista, nella quale alcuni non prendono nessun impegno, se ne calano completamente, può capitare, dice ai laici, può capitare ai sacerdoti, a non avere più il gusto, la gioia della missione, a frenare tutto. E invece tutto diventa grigio e incolore, non c'è più l'entusiasmo, non c'è più la gioia. Però al paragrafo 84 dice no al pessimismo sterile. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere. Allora ci raccomanda, non troviamo scuse. Il mondo ha bisogno di Gesù e Gesù ha chiesto a noi di farlo conoscere, di farlo amare. Dobbiamo credere che attraverso la nostra povera acqua, ecco, alcune volte anche non pulita, il Signore, come le nozze di Cana, possa trasformarla in vino buono, in vino eccellente. E allora chiediamo al Signore la grazia di toglierci ogni forma di pessimismo, ecco questo sì, ma essere audaci. Ricordarci quello che ci dice San Paolo, o meglio, che dice il Signore a San Paolo: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. È 2 Corinzi 12,9. Lo ripeto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. E allora, davvero, chiediamo al Signore questo dono e questa grazia, perché riprendiamo il nostro cammino, perché con gioia possiamo continuare ogni giorno ad accogliere l'amore di Dio, a gustare l'amore di Dio e a farlo gustare anche agli altri. È un cammino a volte anche faticoso, ci dice il paragrafo 86, passa anche attraverso il bere al calice amaro, però diventa poi una gioia grande perché come la risurrezione Gesù. Per arrivare alla risurrezione passato attraverso la croce, così anche a volte attraverso le piccole croci quotidiane, anche questo impegno che alcune volte può non essere capito, può non essere condiviso, può non essere compreso e quindi c'è questa croce, questa sofferenza, però rispetto a quello che è partecipare alla missione che Gesù ha avuto di annunciare il Vangelo, per questo è venuto, e a noi dà questa stessa missione, ma noi ci sentiamo onorati, ci sentiamo felici, ci sentiamo grati perché ci ha resi degni di questo. Che il Signore vi benedica, sia lodato Gesù Cristo.